come sempre di carne ce n'è tanta, e adesso lasciamo appunto le domande, no? Questo se abbiamo il tempo. Beh, intanto saluto padre Hermes che è entrato dalla porta di dietro e che ringraziamo per l'ospitalità. Eccolo là, grazie Hermes. Se ci vuoi anche dire qualche cosa su questo che stai ascoltando, naturalmente sei il benvenuto.
Sì, dialoghiamo un po' insieme, comunque è importante che dialoghiamo un po' e che... pensiamo tutti un po' a voce alta, insomma, su questo. Guardate che noi siamo anche stati più brevi, per cui è un avvenimento della mistica questo.
Ma dunque, a me è venuta una domanda, perché non ci avevo mai pensato, è assurdo ma è vero. Perché l'euro? Cioè, in un certo senso, quello che tu hai detto, una moneta per tutti, no? È come l'uccisione di una lingua, no? Della nostra lingua. Cioè, in un certo senso, perché non la lira? Ecco, una domanda che mi è sorta e che adesso mi farà pensare. Così come sento profondamente dentro di me il fatto che uccidere una lingua è uccidere il mistero dell'altro, anche una moneta comune forse sta uccidendo qualche cosa.
Sì, quando il Tessalino diceva che dobbiamo disarticolare questo pensiero unico, che io lo sento come un incantesimo, proprio un blocco come un incantesimo, e dobbiamo uscire dall'incantesimo, scavare e cercare le ragioni per cui ci siamo dentro, no? E liberarci.
Io direi che raccogliamo, vero Antonietta, raccogliamo un po' di domande e poi dopo iniziamo a dialogare un po' insieme.
Ho portato con me alcuni piccoli libri, proprio molto per molta importanza, perché mi sono posta, sì, le questioni che me l'avete posta anche voi, mi sta benissimo, però io dico adesso andiamo tutti a casa e che cosa facciamo? Cominciamo con la nostra propria storia, ma andiamo al supermercato, io ho rimesso le proprie ma applicare dei nuovi metodi di vita, ma noi, nessuno di noi personalmente, magari perché noi ci siamo tutti quanti e dicendo ti pare che questa sia una buona strada per fare questa determinata cosa. Per esempio io leggo molto Schumacher, per esempio, che era quel grande economista tedesco che poi è diventato un personaggio grande di Inghilterra, è stato quello che ha aiutato un grande industrialista a creare una fabbrica che fosse tale perché tutti sapevano tutto della fabbrica, partecipavano anche agli interessi italiani, e quindi non c'era quello che sta soltanto per questa lì a pigliettare un po', sa che cosa finirà anche il frutto della macchina che stanno fabbricando, ma perché io penso che dovrebbe essere qualcosa di questo genere che facciamo. Io sento personalmente, con tutti gli anni addosso, non so che ancora forse da vivere, non so cosa augurare, ma sia questo che anche quello che ha potuto dire Rudolf Steiner alla fine della prima guerra mondiale, a Rudolf Steiner era stato chiesto come dovrebbe essere l'organizzazione sociale, poi dopo un piano meraviglioso, poi si sono rischiati e poi sono ripartiti e si è visto che si è preso. C'è una quantità di cose di questo genere, ma anche proprio di genere pratico, sicuramente. Noi potremmo forse studiare, e la vediamo un momentino, dove possiamo noi fare un buchetto da qualche parte e cominciare a fare filtrare un po' di questi tipi di discorsi. Perché temo, mi guardo e mi dico cosa faccio, questi due giorni ho un mio, che dire, detto, no? L'ho detto perché ho preso modestamente dallo zoo, colui che sa che abbastanza è abbastanza, avrà sempre abbastanza. E con questo che io sto viaggiando adesso nel mio vita. E trovo che è una cosa stupenda, perché non manca mai niente praticamente. E non sono una persona danarosa, non sono una persona neanche di lavoro, quindi sono un caso un po' anomalo forse, però vivo con questa condizione. Con la convinzione anche che l'uomo riesce, può riuscire a uscire da questa situazione, perché siamo esseri vivi o non lo siamo? siamo esseri divini, facciamo appello alla nostra divinità e cerchiamo di mettere in atto tutto quello che possiamo. Io, scusate, faccio ridere, per la strada, perché sono ancora abbastanza agile, raccatto le bottigliette vuote e le butto dove ci sono i secchi. Quindi, ma che casino è quella lì? Lo faccio! Perché vorrei che non ci fosse tutto quegli ammassi di cose vuote alla mattina, alzando semplicemente in giro per il campo, sembra di essere, non so, in quale paese dell'India, dove sono mai stata, ma non è proprio un campionato di posizione di ordine. Io non so, la mia idea è questa, io non lo posso dire, se no non so cosa nessuno. Io quando butto via qualche cosa, perché sono stata così imprudente di comprarle troppo e farla finire male, sto male e non voglio più star male. Perché non è vero che se io mangio meno, mangio di più quello là. Però devo pensare a quello là come fargli arrivare anche a quello che non ce l'ha proprio. Perché io vedo sotto casa, sotto un supermercato, gente che pesca dove è stata buttata la roba. Questa è veramente una cosa quasi insopportabile. Vi ringrazio. Sono anche disposta, anzi mi viene sommessa già per strada, c'è un unico, credo, un piccolo libro di Schumacher che non è stato ancora tradotto, che si chiama Realtà dell'abbondanza, e se trovo il sistema, sono traduttrice io, di poterlo avere per poterlo distribuire, un libro di 20 pagine dove si parla con ironia, evidentemente, questa non è una via dell'abbondanza, finta abbondanza. Questa cosa che diceva Gandhi, Gandhi diceva ce n'è per le necessità di tutti, ma non per la ingordigia e per la necessità di pochi. Quindi mi terrò contatto e sarà piacere che le altre possano anche studiare qualche cosa, non necessariamente simile, ma insomma che possa dare un po' di movimento alle nostre vite, come sono un po' trascinate, perché c'è cioè, adesso la notizia non troppo tantissime che ci sono adesso.
Io devo dire una cosa brevissima, sì. Lei prima aveva parlato del fatto che siamo tutti mediatizzati e che comunque ci arriva nell'era dell'informazione una nuova informazione. In contrapposizione a questo discorso, a questa tematica che ci è stata trattata in altri ambienti, sulla bocca di tutti, c'è la contrapposizione della verità. Lei parlava di riappropriarsi dello studio, ma c'è una verità, o comunque anche rifarsi a dei testi antichi all'origine probabilmente della conoscenza, del chiamiamola così genericamente conoscenza, c'è una verità, o comunque il paradosso e l'ipocrisia che ci stiamo tramandando di secoli in secoli, generazioni in generazioni, proprio che in fondo non c'è una verità, ma c'è un'interpretazione. Chi ha più strumenti, probabilmente anche intellettuali, più strumenti culturali, probabilmente è a un livello sopra, altri sono assolutamente invece spugne che si assorbono questa, come posso dire, deviazione di un'informazione, di una cultura, di una comunicazione in genere.
Sì, possiamo rispondere a questo, magari, intanto, sì. Dialoghiamo un po'.
Sì, non credo che siano, a parte la domanda che faceva Patrizia del perché l'euro, io credo che il perché l'euro è perché noi siamo stati creati come Europa per faccende economiche, cioè a me non sembra che ci fossero grandi motivazioni in questo senso più nobili se non quelle lì, e quindi bisognava in qualche modo avere già un qualcosa concreto comune, l'unica cosa che potevamo avere in comune, perché cioè, e noi non siamo gli Stati Uniti, capite?
Noi siamo l'Europa, con delle grandi differenze e anche con dei processi storici che a volte ci hanno proprio messo in posizioni contrapposte, per cui insomma la storia non è uno scherzo, va tenuta in conto. Allora probabilmente non c'erano altri elementi per unirci e che non fossero una moneta unica, con le conseguenze che diceva anche Gianni adesso, cioè noi siamo uniti, tra virgolette, oltretutto nemmeno tanto uniti sulla moneta unica, però ecco, la moneta unica è appunto questo fantasma che in qualche modo per alcuni ci dovrebbe unire, e di per sé probabilmente continua anche a dividerci. Ecco, in continuità con questo, cioè anch'io ho percorso tante volte insieme ad altri, oltretutto non da sola, negli anni Ottanta, i cammini delle scelte alternative cosiddette. Io credo che oggi non sono pentita, credo che vadano continuati, ma a me sembra che quello che si sta cercando di dire, di proporre, se io capisco bene, è un po' su un'altra linea, cioè non sono sufficienti. Oggi io non posso accontentarmi di essere una persona che in qualche modo, e questo precisamente perché nella storia abbiamo già tanti esempi di comportamenti che non hanno portato a grandi trasformazioni. Perché la grande trasformazione, a mio avviso, è la trasformazione costante della nostra mentalità. E quindi, ancora una volta, lavorare solo sull'ambito del mercato, a mio avviso, è insufficiente. È già importante, va fatto, ma a me a questo punto della mia vita mi sembra il minimo che possiamo fare, è il minimo che si possa fare, essere attenti oggi nel limite delle nostre possibilità, quindi del nostro modo di stare in una città, nel nostro modo di fare delle compere, è il minimo che possiamo fare, non è il massimo che si può fare. Quindi va benissimo, ben vengano le persone che tengono in conto anche di certi tipi di proposte che da anni circolano anche in certi nostri ambienti. Però ecco, io vorrei sottolineare questo aspetto: l'essere umano non può solo muoversi sui minimi, no? L'etica dei minimi è bella, può servire per la sopravvivenza, ma non porta altri aspetti. Allora, con questo io non dico non facciamolo, non stiamo attenti al nostro modo di comprare, a che cosa compriamo. Però ecco, rendiamoci conto che c'è ancora tanto da lavorare su questo livello, che a volte i gesti non parlano davvero di conversioni profonde da parte nostra, perché vedete, io prendo come esempio la comunità credente, quanta predicazione sulla giustizia, quanti testi scritti sulla pace, sulla giustizia, e non è cambiato assolutamente niente. D'altronde noi che siamo queste persone che, pensate il comportamento che abbiamo a livello di evangelizzazione, noi andiamo a evangelizzare, aiutare gli altri, diamo la vita per gli altri, per esempio in Africa, e queste persone si uccidono con le armi costruite da noi. Anche questo sembra una retorica, perché anni che veniamo dicendo queste cose, però questo è ancora vero e nessuno mette in dubbio di chi è là, magari che si sente anche in qualche modo testimone, martire, eroe, tutto quello che volete, ma insomma oggi non possiamo più permettere. Cioè, allora in questo senso ci vuole un grande, a mio avviso, cammino della mentalità. E su questo aspetto della verità, io mi piacerebbe parafrasare l'adagio classico di Dostoevskij, no? La bellezza salverà il mondo. Io credo che a questo punto è la ricerca costante che salva il mondo, cioè è la nostra vita che si mette in questo cammino di ricerca profonda. Questo è lo studio di cui parla Gianni, cioè non è lo studio solo dal punto di vista alimentiamo le nostre nozioni culturali, alimentiamo la nostra cultura perché la nostra professione sia all'altezza di un tempo storico come questo. No, qui c'è bisogno urgente di formarci sempre di più o riformarci, perché è anche vero che noi abbiamo a che vedere con una società non giovanissima. In questo senso proprio della ricerca, cioè queste persone che non prendono troppo facilmente le cose come gli vengono date, o se gli vengono date queste cose, poi incominciano in qualche modo a scomporre per poter vedere. D'altronde la ricerca non è solo quella di poche persone esperte nell'ambito scientifico, è la ricerca di tutte donne e uomini che devono studiare come vivere con dignità, e questo a mio avviso noi lo facciamo troppo poco. Cioè noi abbiamo appunto anche figli e figlie di questa cultura eurocentrica, noi siamo affascinate sempre da concetti conclusivi universali, quindi la verità, la giustizia, la pace, senza mai procedere in queste trasformazioni come ci veniva proposto da Gianni e come ci propongono questi testi sapienziali e molti altri che si potrebbero usare, che sono comunque vie di trasformazione dove le persone davvero si sentono in qualche modo coinvolte. Il che cosa fare concretamente? Secondo me non dobbiamo più farcela questa domanda. Cioè il concreto siamo noi, è la nostra vita, non è che un altro ci venga a dire adesso da domani facciamo questa cosa, non ce lo dice nessuno. Qui si tratta davvero di prendere coscienza di questa mistica, e in questo caso oggi la mistica è il diritto, la partecipazione alla vita. D'altronde il mistico o la mistica poi sono state persone che hanno partecipato con tutta la loro vita, con tutto loro stesso, con tutto se stessi alla vita. Cioè non si sono fatti dettare la vita solo degli altri. Allora essere chiamati oggi a una vita dello spirito, a una vita di profondità, di interesse, significa questo, cioè e sentirci degni e degne di essere delle persone che comunque devono fare di tutto, osare, devono fare di tutto per diventare in qualche modo partecipi. E meglio, a mio avviso, oggi se diventiamo partecipi insieme ad altri, perché insomma, dato che la verità non la possiede nessuno, ma si potrebbe possedere, più che possedere, cioè scoprire, svelare, cioè togliere i veli che la coprono in tanti, essendo tanti, perché la verità è comunque, io credo, comunitaria e non individuale. Allora, ecco, è meglio se siamo le vie sapienziali sono vie di umiltà cosiddette. E umiltà non vuol dire io non sono nessuno, io faccio la povera, io faccio la persona che non sa niente, no, l'umiltà oggi è questo costante, questo desiderio di lavorare con altre persone, di pensare con altre persone, di mettersi sullo stesso piano con altre persone e riproporre in qualche modo la vita, i cammini anche della vita. E sono sicura, io non so dirvi perché, ma sono sicura, probabilmente perché sono troppo ottimista, non lo so, ma che cambierebbero anche delle situazioni di sistemi politici e economici. Perché, vedete, incominceremmo per esempio ad essere più esigenti, ad accontentarci meno di appunto questo venderci tante cose che non sono vere, sia nell'informazione, sia anche tutti questi talk show, no? Ma mi impressionano, cioè sono diventati quasi come i circhi dell'impero romano, cioè dove noi andiamo a vedere chi sono le belve e che si scannano tra di loro, chi è il nuovo capo dei gladiatori che esce vittorioso, la gente applaude su tutto, uno applaude su una cosa, poi l'altro dice il contrario, applaudono anche sul contrario, cioè ma qui è la crisi interiore. E la crisi interiore è nostra, non è di un fantasma. Siamo noi che stiamo perdendo la sensibilità nelle cose profonde della vita, in quello che davvero vale nella vita, appunto tutta la ricchezza che noi avevamo. Quindi non possiamo neanche dare la colpa solo agli altri, ripensiamoci alle nostre vite. Non solo, io direi, quando andiamo a comprare al supermercato, ma ripensiamoci sempre, anche quando stiamo in casa. Ma cosa ci facciamo? Come viviamo noi in casa? Come viviamo noi delle relazioni? Sono relazioni vere oppure solamente tenute in piedi perché la cultura dice così, perché sono credente? Cioè, qual è l'autenticità oggi di certe persone? Cioè, che relazioni davvero posso vivere io con la natura? Sì, il rispetto della natura, ma molto di più. Ma la conosco questa natura, nella mia incapacità anche di conoscere tutto, ma almeno ho un interesse nel capire che in fin dei conti io insisto, quando si fece per esempio questa battaglia e si continuerà sulla non privatizzazione dell'acqua, ma è insufficiente dire chi sarà il padrone dell'acqua o dire vabbè lo Stato garantisce o un'entità pubblica che può essere un comune, una regione, questo è il minimo che possa succedere, ma poi come si gestirà l'acqua? Cioè, saremo capaci di controllare davvero come uno Stato gestisce la potabilità dell'acqua? Allora uno deve conoscere certe cose, approfondirlo, parlarne insieme. Guardate, oggi io credo che è anche un momento favorevole per uscire dalla nostra vecchiaia. L'Europa è vecchia non perché non ha tante, cioè il suo tasso di natalità o l'età media è molto alta, anche per questo, ma è vecchia perché noi pensiamo di saperlo già tutto e di muoverci sempre con le stesse cose. Allora è normale che una persona anche di una certa età, che tu non la stimoli, muore nel suo habitat, cioè gli si blocchino i neuroni, perché e se questi neuroni in qualche modo non vengono comunque messi in dubbio, stimolati, resi, cioè se noi non ci rendiamo conto che siamo ancora insufficienti, che ci sono ancora tantissime cose da scoprire, che le fonti della storia sono state lette solo in parte, anche queste grandi fonti sapienziali che, come giustamente ci ricordava Gianni, hanno la bellezza di essere interpretate tantissime volte, come dicono i saggi di Israele, un versetto si può interpretare più di 70 volte. Allora, ecco, oppure come dice Gesù, che già non crediamo più nella possibilità che abbiamo di perdonare 70 volte 7, cioè di rifar rinascere qualcosa più di una volta, allora certo che saremo una società di vecchi, cioè di persone che comunque stanno lì a aspettare il destino.
Sì, in effetti, intanto pensavo anch'io alla tua domanda, Patrizia, no? Perché l'euro? Io se, per esempio, rifletto su come ho reagito, non so come avete reagito voi quando è arrivato l'euro, io penso di aver reagito, avevo delle perplessità, ma complessivamente ho reagito in modo molto superficiale, non mi sono interpellato. Ho preso questa cosa, anzi forse quasi con un certo piacere. Oggi se riguardo il mio atteggiamento dico, ma accidenti, un atteggiamento profondamente superficiale, non ho capito i miti che c'erano dietro, non ho riflettuto, non ho visto appunto che intanto c'era una mortificazione di pluralismi, l'Europa del Nord non è l'Europa del Sud, vivono in modi diversi, oggi l'Europa del Nord sono quelli bravi che lavorano e noi siamo delle cicale in fingarde, ma evidentemente non è così, insomma. Leopardi sapeva benissimo come i climi influenzano tutto, la psiche, il modo di vivere, no? Cioè allora questo non significa, capite, non è questo il punto, è che siamo, che allora il nostro incontro significa uscire dall'euro, non è questo il punto, ma significa come spesso siamo superficiali su queste cose, come le abbiamo sempre lasciate agli altri, come sempre siamo stati i rappresentati. Quindi che cosa fare? Non bisogna farsela questa domanda, anche secondo me, ma secondo, se ce la vogliamo fare, smetterla di essere i rappresentati, cioè iniziare a riflettere su, ma non sono un economista, ma che importa? Il che non vuol dire essere dilettanti, si studia, si riflette, ci si trova insieme su questi argomenti e su altri e si parla, per esempio, come stiamo facendo questa sera, anche tra noi, al posto che guardare un talk show ci si vede, si dice, anche perché se l'euro va male ci trancia tutti, è possibile che aspettiamo suonando sul Titanic, non lo so, dico, ma è la nostra vita anche, cioè la mistica è anche l'azione, se no sono uno stoico come caricatura però, nella tarassia. Quindi questo anche, cioè queste notizie farle circolare tra di noi anche. Naturalmente non sono verità uniche queste che stiamo dicendo, perché naturalmente dobbiamo uscire da un pensiero unico, ma che queste cose inizino a circolare, che inizino a circolare tra noi, le diffondiamo, ci pensiamo, ci riflettiamo, ne parliamo in piccoli gruppi, probabilmente usciamo anche dalla vecchiaia, come dice Antonietta, dall'inerzia, dalla sfiducia, dalla mortificazione, dal fatalismo, cioè semplicemente questo, anche dalla tirannia dell'expertise. Basta che devono essere gli esperti a dirle queste cose. Abbiamo visto gli esperti dove vanno. Cioè, il che non è l'elogio del dilettantismo, capite? Perché prima si diceva studio, ricerca, però queste cose, spesso questi che dovrebbero essere esperti non vedono, cioè non vedono cose macroscopiche, tu dici perché? Quindi in questo senso anche siamo chiamati al realismo, però di sapere smascherare anche il volto comunque del potere, non del complotto, perché poi non si riesce a capire che cos'è questa roba, forse è un sistema impersonale, il complotto è semplice, è una sciocchezza, il complotto non va bene, un sistema impersonale ormai è una cosa di cause con cause, non si capisce più niente nessuno che cos'è questa cosa, se non che non va però, che crea disuguaglianze, che mortifica, che uccide, questo è chiaro. Quindi la verità assoluta non esiste, dall'altro che questa sia una torre di Babele, mi pare, poi naturalmente ci sarà qualcuno che lo nega, lo può discutere e via dicendo, però insomma gli effetti che, insomma, se noi al posto del PIL facessimo il FIL, felicità interna lorda, non lo so noi a che livello staremmo, pensateci, cioè se ci facciamo la domanda su quanto siamo felici, anche il PIL sembra che non vada bene, ma il FIL... figuriamoci, adesso al di là della battuta, capite? Allora questo significa, mettiamo in discussione l'antropologia che c'è dietro questa economia, ma che idea di uomo c'è? Ma noi siamo uno di ciascuno di noi si riconosce in questo omino microscopico che viene fuori da questa cosa qui. Questo ci muove, fa uscire l'indignazione, la rabbia, non lo so. E tante cose, insomma, io credo anche che le idee quando circolano liberano. Certo, se circolano solo sciocchezze non liberano niente, ma le idee liberano. Anche perché queste qui sono idee che ci hanno imprigionato, quindi le idee imprigionano, le idee liberano. Entrambe le cose, tutte e due le cose. Quindi anche la domanda sulla verità, tutto a completamento, come dire, accanto a quello che diceva Antonietta, ma io penso che per esempio la verità, intanto, voglio dire, certe disuguaglianze mostruose che ci sono mi sembrano una verità fenomenologica, l'infelicità, il che non vuol dire che tutti stanno male, ma accidenti, che vuol dire se 4 stanno bene e 200 stanno male, qualche domanda ce la dobbiamo fare. Ecco, e poi la verità dell'interiorità è anche che io faccio esperienza di queste cose, quando io volgo lo sguardo verso di me conosco l'inferno, conosco il purgatorio e forse posso anche fare esperienza del paradiso, ne posso fare esperienza. Poi potrò dubitare di tutto, il discernimento degli spiriti è necessario, ma io faccio esperienza che non sono solo psiche, faccio esperienza che sono un corpo, faccio esperienza che sono pneuma, lo posso fare. O comunque posso iniziare questo straordinario viaggio che non è prerogativa di nessuno, non serve essere dotti, anzi spesso i dotti non capiscono niente. Nicodemo docet nel Vangelo di Giovanni. Ecco, per cui, insomma, come dire... penso che queste domande che ci facciamo giustamente anche abbiano tante risposte. Quindi possiamo uscire da questo incantesimo, da questa malia. Cioè, e come? Intanto vedendola per quello che è, appunto, smascherandola.
Stamattina posso dire, ho sentito un'informazione, una falsa informazione. Dice tra, non so, nel 2050 saremo tot miliardi. Dice, non ci sarà più cibo per coprirci. Questo è gravissimo, perché se uno vede...
Sì, beh, certo. Sì, iniziamo a distribuirlo meglio, poi vedremo. Cioè, capite?
Con tutto il disastro che facciamo per...
Evidentemente.
È chiaro che non avremo...
Ma anche lì, insomma, ogni tanto spegniamo sta macchinetta, voglio dire, anche perché poi se dobbiamo un po' leggere e studiare, bisogna anche chiuderla un attimo, queste cose, via. Cioè, tanto non è che sia... così importante, insomma, la prendiamo quando vogliamo distrarci un po', sentiamo un po' di queste cose, però poi prendiamoci il tempo per riflettere, per studiare, per incontrarci anche come stiamo facendo stasera, anche per fare festa, perché poi dobbiamo riscoprire questo, siamo tutti morti, quindi anche per fare festa, tra l'altro, un paese, una città, uno che non sa più far festa, quindi anche questo, no? Insomma.
Bene, dai. Abbiamo i nostri 3-4 minuti di anticipo, così siamo anche, manteniamo le promesse fatte. Ecco, allora, nel ringraziare tutti, vogliamo dirvi anche che, appunto, un altro modo per incontrarci, che con Gianni stiamo facendo, è quello di ritrovarci anche per rincontrare gli scrittori del Novecento, ma rileggerli in questa maniera, diciamo, creativa. e disubbediente. Per cui domani sera alle 21, se avete voglia, spazio studio in via Lomazzo 13, inizieremo con James Joyce, momenti di coscienza e di visione nei Dubliners. Il mercoledì prossimo, sempre alle 21, faremo Raymond Carver, la riscoperta del quotidiano, e il mercoledì successivo, il 29 maggio, il genio profetico di una grande scrittrice quale è stata Flannery O'Connor. Per cui, ecco, è un modo per non guardare il Grande Fratello. Grazie, buonanotte.